Buonasera a tutti e ben ritrovati su Radio Revolution con qualche minuto di ritardo. Questo è Prendi Nota, io sono Marco Pedrazzi,
Monica Rossetti
e Simone Bottarico in regia.
La puntata di stasera è molto particolare per i nostri ascoltatori che hanno già seguito magari le puntate delle settimane scorse, anche prima di Natale, sa un po' qual è il nostro stile. Oggi proviamo invece a fare un percorso un po' diverso all'interno di una composizione molto importante, molto famosa, molto bella, molto tutto e,
però
per molte
dire...
persone. Però prima abbiamo un'introduzione diversa, vero Monica?
Eh sì, perché mi piacerebbe, noi abbiamo sempre forti contatti con il nostro pubblico e con i nostri ascoltatori in qualche modo. E la volta scorsa
Pronto?
Abbiamo avuto delle chiamate e già sentiamo qualcuno al telefono. Ciao Vittoria!
Ciao,
grazie per averci chiamato. E come dicevo, appunto, con i nostri ascoltatori spesso ci proviamo, ecco, ad avere un contatto per conoscere le loro esperienze, se sono anche le prime esperienze nell'ambito musicale, se hanno avuto, ecco, delle belle impressioni con la musica classica. E il tuo caso?
Sì, in effetti poco prima di Natale sono andata a teatro ed era la prima volta per me di essere, insomma, in un teatro vero.
Quale teatro?
È il Teatro Reggio di Parma.
Ah, però, beh, giochiamo in casa,
sì.
Bellissimo.
Sì, bellissimo, è stato meraviglioso, ho partecipato ad un concerto, ero lì ad ascoltare e l'emozione che si prova entrando in teatro è magnifica.
È il tempio della musica in qualche modo.
Esatto, sì, è stato bellissimo e la cosa più importante è che ti dà spazio per ascoltare quello che dopo tanta preparazione hanno messo su un'intera orchestra, il direttore e il coro, i solisti, ed è magnifico.
Quindi
io sinceramente...
hai assistito a un concerto abbastanza importante. Se mi dici che c'era un coro, un'orchestra, vuol dire che c'era un organico abbastanza grande.
Sì, esatto.
Quindi che concerto si trattava, se possiamo saperlo?
Il concerto di Natale che c'è stato al Teatro Reggio, sì. Il concerto sotto l'albero.
Bellissimo, quindi infatti col grande coro e tutto il repertorio natalizio, diciamo.
Esatto, sì.
Questa dimensione, in effetti, di cui ci parla Vittoria è molto importante. Cioè, nell'era in cui tutti ascoltano attraverso YouTube, attraverso Spotify, o abbiamo sempre una musica in sottofondo anche nei negozi e ristoranti, a volte anche troppo forte, recuperare quella dimensione dell'ascolto al buio, in silenzio, con tante altre persone è un'esperienza molto forte, che a volte si sottovaluta, ma se si va a teatro veramente si percepisce subito. E è quello anche che si può dire poi lo stesso anche del cinema, no? Nell'era di Netflix, in realtà andare al cinema ancora rimane un'esperienza unica, è proprio perché condivisa con altre persone in silenzio accanto a te. E tra l'altro questa settimana anche c'è stato un evento importante a questo proposito, perché il nostro regista Simone Bottalico, appunto, è andato per la prima volta in conservatorio, all'auditorium, e anche lui ha vissuto per la prima volta questa dimensione del concerto classico. Simone, ci vuoi raccontare anche tu, come Vittoria, la tua esperienza?
È stata un'esperienza veramente bellissima. Io, diciamo così, tendo ad essere un pochettino social, quindi anche quando ci sono questi eventi tendo a tirare fuori il cellulare per fare qualche storia. Invece sono stato tutto il tempo in silenzio, immobile, a bocca aperta, con la pelle d'oca ogni volta che incominciava il brano, ecco. È stato veramente,
è vero,
veramente
confermo.
Bello.
Era a fianco a me Simone ed era immobile. Io: Simone, tutto bene? Sono incantato.
Sì, nonostante fossi seduto in un posto, diciamo, un po' più stretto per me, con le ginocchia letteralmente in gola, però comunque sia sono rimasto fermo, impassibile.
Bene, quindi ringraziamo Vittoria per essere stata con noi, per averci raccontato la sua esperienza come primo concerto al Teatro Reggio di Parma. Grazie Vittoria.
Grazie a voi.
Grazie Vittoria.
A voi.
Continuaci ad ascoltare. Certo, non ci abbandonare.
Senz'altro.
Ciao.
Grazie mille. Ciao, buona serata.
Grazie. Ciao.
Entriamo dunque nel vivo della puntata di oggi, proprio perché ci riferiamo anche a un concerto che ci sarà la prossima settimana, a cui daremo l'appuntamento, appunto, perché prendere nota anche questa funzione. di gettare lì gli appuntamenti della settimana in modo che tutti possano prendere nota appunto e andare. E a proposito del Teatro
Regio, basta, io sono curiosa.
Sì, ma a proposito del Teatro Regio, consiglio per esempio in questi giorni fino a domenica ci sarà invece il Ballo in Maschera di Verdi, che è un'opera meravigliosa. Ieri ho incontrato sul treno alcuni amici musicisti che suonano nell'orchestra, che non vedevo da tanti anni, e allora mi hanno detto che c'era questa produzione, infatti io mi stavo quasi dimenticando, ho detto domani ne parlo in radio, quindi
bravo.
Mi raccomando, se potete anche voi come Vittoria andare al Teatro Regio in questi giorni, se ci sono ancora biglietti lo consiglio, un'opera meravigliosa.
Aspetta che me lo scrivo, quando?
Allora, Ballo in Maschera fino a domenica sera, tutte le sere al Teatro Regio qui di Parma,
tutte
appunto,
le sere
della nostra città. Mi cogli impreparato in effetti. L'opera alle 8 o alle 8 e mezza.
Va bene, mi collegherò allora su Google Teatro Regio,
esatto,
e vedrò lì. Perfetto, ok.
Bene, però questa sera parliamo di una composizione importantissima che adesso subito cominciamo ad ascoltare. Prima una domanda, Simone, tu come bussi alla porta?
Aspetta che te lo faccio sentire subito.
Tu Marco
così.
Come bussi, scusami, di
io
solito?
Di solito ne faccio tre, un po' più rapidi, un po' più sclerotici.
Mamma mia, è nervosissimo, tipo apritemi.
Esatto. Ebbene, proviamo a sentire un attimo com'è che bussa il destino.
Bene, così
ecco, abbiamo cominciato la puntata così subito.
Subito con questo, quindi ha bussato il destino praticamente alla porta.
Esattamente.
E quindi di che cosa stiamo parlando? Non abbiamo mica detto che cos'è.
Stiamo parlando della quinta sinfonia di Ludwig van Beethoven.
Famosissima.
Esatto, abbiamo parlato già la settimana scorsa, chi volesse può ancora trovare sul sito di Radio Revolution appunto in podcast la nostra puntata della settimana scorsa come tutte le altre. Abbiamo parlato già di Beethoven e del suo repertorio in particolare cameristico, quindi pianoforte, violino, pianoforte, violoncello, trii, quartetti, pochi strumenti. Oggi invece ascoltiamo proprio insieme, conduciamo questo ascolto comune, appunto come se fossimo a teatro tutti insieme, e cerchiamo appunto di ascoltare invece un brano per grande orchestra. Monica, tu che sei una direttrice d'orchestra, cosa significa grande orchestra? Che strumenti vanno a comporre questa grande orchestra?
Ce ne sono tantissimi, l'orchestra che potete immaginare, che desiderate anche di vedere. Abbiamo tutti gli archi, quindi i violini, i violoncelli, le viole al centro solitamente, vabbè, poi dipende un po' dai gusti del direttore o dell'orchestra stessa. Poi quindi abbiamo gli archi, come dicevo,
e le grosse bestie anche.
Le grosse bestie, le
gli
mucche,
esatto.
I contrabbassi, ovvero,
esatto.
Ecco, che saranno importanti in questa puntata effettivamente. E poi abbiamo tutti i fiati dietro, con anche le percussioni, in particolare i timpani, in questo caso tutti i fiati, quindi intendo dagli strumenti più acuti, l'ottavino, il flauto,
i timpani che non sono quelli delle orecchie, giusto?
I timpani non sono quelle delle orecchie servono per ascoltare quello che suonano i timpani.
Cosa sono allora questi timpani? Scusami,
si chiamano ignorante. Così perché in fondo sono membrane tutte e due, quindi e vibrano, questa è
esatto.
In effetti la
tipo un tamburo, quindi diciamo.
È un grande tamburo intonato. Quindi fa delle note precise, si devono anzi te devi immaginare che durante una sinfonia, siccome ogni timpano può fare una nota per volta, se il compositore vuole cambiare nota, vedi questi timpanisti con l'orecchio attaccato alla membrana per non disturbare, che danno dei piccoli colpetti e con dei pedali possono tendere di più o di meno la membrana in modo che cambi la nota dei timpani.
Però...
e questa è una cosa che se guardate bene l'orchestra ogni tanto la potete vedere durante l'esecuzione, e specie
e quindi...
se a volte sei nei posti più economici oppure presi all'ultimo, come faccio io che mi sveglio sempre il giorno prima, mi spediscono in piccionaia lassù in alto alto alto, però il lato positivo è che vedi l'orchestra dall'alto e te la puoi godere benissimo, vedi fino all'ultima fila.
Bello.
Sì, diciamo così, mi accontento in questo modo del fatto che sono lontanissimo dal palco, però ricorderei subito il nostro numero di telefono al quale potete scrivere qualsiasi domanda durante gli ascolti che stiamo per cominciare a fare, durante le spiegazioni, qualsiasi parere, qualsiasi idea, qualsiasi cosa, è il 334 7540 78. E cominciamo subito. Che cosa abbiamo appena sentito? Appunto, questo motivo iniziale. Ecco, e la grande novità di questo brano, che siamo, ricordiamo, all'inizio dell'Ottocento, Beethoven ci mise 4 anni per scrivere questo brano, 1804-1808, esatto, un tempo che dimostra anche un'attenzione che aveva Beethoven per questa composizione, un lavorio lungo ed estenuante. E immaginate che questo grande lavoro, che prende 4 anni di tempo, è generato tutto da questo piccolo inizio, o meglio, in realtà è generato tutto da qua. Perché in fondo anche quello che si sente subito dopo non è che la stessa cosa ripetuta un po' più grave. Ma la cosa meravigliosa è che quello che c'è ancora subito dopo, avremo modo poi di riascoltarlo dall'inizio così lo potete risentire, è tutto derivante da quello. Che cosa accomuna tutte queste cellule? Non sono le stesse note, non hanno sempre la stessa distanza, ma certamente hanno lo stesso ritmo. Questa è la cosa che accomuna questo inizio così prorompente, questo infatti bussare del destino alla porta, come diceva un amico di Beethoven, probabilmente ne avevano anche parlato assieme. E in fondo io potrei anche fare note a caso, ma sentiremo una certa parentela. In fondo l'altezza delle note...
Poi lo ricompri te la tastiera però,
Addirittura. Sì, guarda, quando scrivo sul mio pianoforte gli tiro certe botte ogni tanto, certe cose strane.
Poverino.
Ma è ovvio che non è... In questo caso abbiamo fatto intervalli dissonanti, non è la stessa cosa, però sentiamo che c'era una parentela, un legame comune, e questo è proprio il ritmo. E questo ci fa innervosire perché un compositore contemporaneo molto famoso, che è Giovanni Allevi, sostiene appunto che Beethoven non avesse ritmo, per far parlare di sé, così per dire qualcosa di scandalizzante. Eppure questa quinta sinfonia, ma non solo, è una delle dimostrazioni che non è assolutamente vero. Cioè il ritmo è al fondamento di tutta un'intera sinfonia, che infatti adesso andremo ad ascoltare.
Sì, sì, perché infatti, come diceva Marco, questo incipit delle 4 note, perché si tratta di solo 4 note, accompagna l'intera sinfonia, che è composta di 4 movimenti. Un'intera sinfonia può durare circa mezz'ora, quindi Beethoven per mezz'ora è stato in grado, senza annoiare, di divertirsi, di sviluppare, di variare, di distribuirlo ai vari strumenti, eccetera, queste piccole 4 note. E quindi magari adesso ascoltiamoli subito, magari
esattamente,
per...
sentiamo la parte subito dopo questo grande inizio trionfale.
Avete ascoltato che come viene distribuito ai vari strumenti come vengono distribuite queste 4 note, prima i violini, poi i violoncelli, le viole, poi i fiati e poi i timpani. Ecco, lo strumento predominante anche in questa prima parte sono proprio i timpani, perché creano ancora più enfasi appunto a queste 4 note, danno un forte, creano davvero quel timbro che Beethoven desiderava.
Ma anche questa è una novità di Beethoven, o era comune all'epoca usare tanto i timpani?
Sicuramente è una novità. Beethoven in questa sinfonia ha regalato davvero alla storia della musica tante novità, a partire da questo tipo di scrittura. Nessuno forse prima di lui è stato in grado di realizzare un'intera sinfonia con queste 4 piccolissime note. L'intera sinfonia davvero, cioè nel senso che voi alla fine le ultime note che sentirete della sinfonia saranno più o meno le stesse, il ritmo sarà lo stesso dell'inizio, quindi è la grandezza di questo compositore. Tu, Marco, ti sei mai addentrato a scrivere queste piccole cellule, a realizzare una composizione intera?
Beh, diciamo che è sicuramente uno dei principi della composizione, anche per molti altri compositori, da Beethoven in poi, cioè quello di partire da un piccolo materiale e svilupparlo, in musica si usa questo termine, sviluppare, ma che non deve spaventare, semplicemente vuol dire elaborare, variare, modificare, ripetere, cambiando. E questa è una tecnica di composizione. Io ovviamente ancora nel mio percorso di studi non mi sono addentrato però a scrivere una sinfonia di mezz'ora solo su quattro note.
Noi siamo qui e aspettiamo con ansia.
Ecco, diciamo, certi pezzi che partono da un materiale iniziale, questo sì, ma un monumento del genere ancora, diciamo che forse è presto. Però, come in tutte le sinfonie, che hanno una struttura ben precisa, noi non entriamo nel dettaglio, ma cerchiamo di capire questo concetto, ci sono due protagonisti. C'è, potremmo dire, l'antagonista e il protagonista da un certo punto di vista. Abbiamo sentito questo inizio del destino, però c'è anche una situazione molto diversa. Delicata, legata, melodicamente molto differente, anche con un ritmo più piano, eccetera, che è, diciamo, il contraltare. Tutta la sinfonia è basata soprattutto sull'inizio che abbiamo appena sentito, ma ogni tanto si gioca anche col creare un contrasto, un conflitto, una situazione completamente diversa, che quindi induce l'ascoltatore in questo stato di, come posso dire, di attesa sempre di un momento di respiro rispetto a questo ritmo iniziale così travolgente e così ossessivo anche. Quindi ci ascoltiamo il secondo personaggio di questa sinfonia.
Secondo protagonista in qualche modo è stato sovrastato nuovamente dal tema iniziale, quindi il secondo tema ha vissuto veramente poco.
Sì, esatto.
Ha avuto giusto un piccolo accenno, ma era sempre costantemente accompagnato dal tema, dall'incipit iniziale. Adesso proviamo magari a riascoltarlo dall'inizio e pian piano vi guidiamo ai piccoli accenni che appunto vi abbiamo fatto, le piccole guide. Sentite il tema che passa da uno strumento all'altro. È la trama della storia.
E la cosa meravigliosa è che non è la trama della storia solo di questa sinfonia, ma se noi ci mettiamo in questa, capiamo come funziona, in realtà possiamo applicare questo, tra virgolette, metodo di ascolto che stiamo applicando ora, cioè cercando non solo di far passare la musica, ma ogni tanto di, come posso dire, aguzzare le orecchie e sentire che cosa torna, cosa cambia, cosa è uguale, cosa è diverso. Ecco, questo sistema, primo tema, secondo tema, l'elaborazione così, è comune a quasi tutte le sinfonie, forse in maniera meno evidente rispetto a questa, però se provate ad ascoltare anche un'altra sinfonia di Beethoven con questo orecchio, forse potrete goderla fin dal primo ascolto in maniera ancora maggiore.
Certo, e tra l'altro, come potete definire un primo tema o un secondo tema? In realtà si può facilmente dedurre, perché solitamente il primo tema ha un carattere, solitamente magari allegro, il secondo tema è quasi sempre, diciamo quasi sempre, in contrapposizione, quindi è quasi quasi l'opposto, l'alter ego, diciamo, del primo tema. Quindi è solitamente riconoscibile in quasi tutti i brani.
Esatto, e in questo viaggio dal nome Sinfonia non c'è solo questa prima parte che abbiamo visto ora che presenta i due temi, ma c'è anche la cosiddetta parte di sviluppo. Sviluppo significa appunto che questi temi vengono modificati, vengono portati alle estreme conseguenze, c'è il punto di massima tensione della storia, il climax, il momento di grande tensione, i colpi di scena. E infatti Beethoven comincia proprio questo sviluppo ancora con questo incipit, ma se vogliamo ancora più forte, ancora più drammatico, sia per gli strumenti che usa, sia poi per come conduce le parti. Lo sentirete benissimo fin da subito. Torna al richiamo iniziale. E adesso tutto si congela in un dialogo fra archi e fiati.
Non ci siamo per niente allontanati dalla storia iniziale, siamo sempre lì, è sempre il destino che circonda la vita dell'uomo. Questa sinfonia nasconde un piccolo messaggio che Beethoven voleva mandare un po' a tutti, appunto il destino che bussa alla porta. In questo primo movimento ci concentriamo sul, appunto, il destino, che nel secondo movimento avrà un aspetto un po' diverso, il terzo vivrà un'altra storia, un'altra situazione, dialogherà con l'uomo, e nel quarto movimento vedremo come andrà a concludersi la storia, non vi anticipiamo.
La cosa bellissima è che Beethoven gioca con la nostra percezione, ci ripete questo inciso in tutte le salse possibili, con tutti gli strumenti, continuamente si rispondono, e veniamo travolti in questo modo e dopo un po', dimmi Monica se anche tu hai questa impressione, cioè uno ha quasi la nausea da quante volte ha già sentito questa cosa, ed è lì che Beethoven ci stupisce. Lo ripete ancora una volta in più, una volta in più, una volta in più, arriviamo che non ne possiamo quasi più, tanto siamo ossessionati da questo chiodo fisso, ed ecco che si apre un altro lampo di luce. Non è ancora il secondo tema, che ritornerà più avanti, ma c'è un assolo di uno strumento con questo timbro penetrante particolarissimo. Già di nuovo siamo travolti da questo inciso melodico e ritmico.
Quasi inaspettato.
Che strumento è questo?
L'oboe è uno strumento molto particolare. Vediamo se qualche volta avremo modo di conoscerlo da vicino.
Non l'abbiamo ancora potuto ospitare, in effetti. Abbiamo avuto altri strumenti, però l'oboe non ancora, ma nelle prossime puntate vi stupiremo.
E come ci ha stupito appunto Beethoven mettendo l'oboe da solo.
Con questa specie di recitativo. Chi è appassionato d'opera sa che ci sono questi momenti in cui l'azione... diciamo, anzi, l'orchestra si ferma e rimane soltanto un canto libero, più o meno declamato. Sembra veramente un recitativo. Lobo è l'unico personaggio che per un attimo parla prima che l'orchestra di nuovo ricominci il suo flusso.
Guardando attentamente la partitura, infatti, tutte le note sono scritte, hanno un tempo, è tutto segnato, i musicisti scrivono, suonano esattamente quello che è scritto. In questo caso, l'oboe aveva la libertà, perché c'è scritto semplicemente in questa battuta, in questo spazio, adagio, quindi anche il tempo è cambiato. Ci troviamo fuori dal tempo della sinfonia e l'oboe ha tutta l'agio di suonare il suo tema in tutta la libertà. È solo lì che riempie il teatro con il suo suono meraviglioso.
Sì, è un momento dal vivo in cui tutti rimangono a bocca aperta, come si dice, no, pendono dalle labbra dell'oboista. Ecco, io ricordo il nostro numero di telefono per chi si fosse collegato anche più tardi: 334 75 40 787. Stiamo ascoltando assieme la quinta sinfonia di Beethoven per apprezzarne le raffinatezze di orchestrazione, compositive, eccetera, in maniera semplice, ma per poterla poi eventualmente riascoltare da capo un giorno magari e sentire tutta una serie di cose.
Può aiutarvi ad ascoltare qualsiasi brano. Questa è un'idea di come poter ascoltare un brano, quindi qualsiasi sinfonia voi vogliate conoscere, adesso avete in qualche modo una guida sulla quale studiare.
Noi adesso sentiamo questo primo movimento, come va avanti, ma come, chi la dirige in questo caso, in questo ascolto che stiamo per fare?
In questo punto qui particolare, in cui ci sono degli strumenti, il fagotto e come protagonista, ecco, se adesso avevamo l'oboe, in questo caso il fagotto, io non posso spiegarvelo perché non sono capace, ma un grande maestro italiano, tra l'altro, lo può spiegare molto bene. In questo caso stiamo parlando di Riccardo Muti.
Esatto, e ci ascoltiamo quindi una prova d'orchestra in cui Riccardo Muti prova proprio questa parte del primo movimento a cui siamo arrivati.
Facciamo dei fagotti. So 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 do re sol so di re ro ri. Mai nel piano. Sempre, anche alla, perché questo poi è l'elemento che unisce tutta la sinfonia, perché alla fine, nell'ultimo tempo, ritorna. Allora, dai fagotti. So 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 do re sol. Non crescere, non crescere. Bassi, 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 bassi.
qualche collega musicista è stato in orchestra, nella Cherubini, l'orchestra giovanile che dirige Riccardo Muti, e come avete potuto sentire, lui è uno che ci tiene molto, giustamente, richiede veramente il massimo dai suoi musicisti, urla, no, con intenzioni forti, questo gesto, e loro hanno proprio le gambe che tremano. Sì, Simone, dici pure.
No, volevo dire che, cioè, se fosse un film, sarebbe un thriller.
Questa sinfonia, dici?
Sì.
Wow.
Per questo senso di tensione che dà, probabilmente.
Sì, 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 sì. Infatti vorrei chiedere, tipo, a chi ci ascolta, se magari ci vuole scrivere al nostro numero di telefono, che è
334-7540-787.
Se per caso a voi ascoltatori vi ricorda qualche film, magari. Non saprei.
Certo.
Che cosa vi ricorda? Cosa vi fa provare? Cioè, quando ascoltate questo brano provate le stesse emozioni, stesso sentimento che avete provato anche vedendo un determinato film, magari, perché sapete come comunque sia, cinema è arte, la musica è arte, siamo sempre nel campo dell'arte,
certo,
no?
Certo, certo, e della comunicazione, sì, da un certo punto di vista, anche dell'arte che comunica delle emozioni.
Bello, bello questo suggerimento, infatti scriveteci, perché siamo davvero curiosi di sapere le emozioni che suscita questa quinta sinfonia di Beethoven.
Esatto.
Ma che dici?
Siamo arrivati alla fine.
Vediamo un po' come finisce.
Sentiamo il finale di questo primo movimento, di questo primo round fra il destino e il protagonista. E ripartiamo da un punto un po' prima. Abbiamo sentito da Muti, adesso lo ascoltiamo da un altro direttore, che è Kleiber. Sentirete che stacca un tempo anche più veloce. Anche questa è un'idea, no? Ogni direttore può interpretare diversamente la musica. E quindi ci ascoltiamo proprio il finale di questo primo movimento della Quinta Sinfonia di Beethoven.
Fine sembrava che stesse riprendendo da capo, invece,
esatto,
no,
ci inganna,
stupito,
esatto,
ci
fa il trucchetto,
stupito, e ci ha... Cos'è successo?
Ecco, no, sì, capito. Giustamente Simone ci fa il segno che è il momento di chiamare il nostro maestro Roberto Cappello.
Sì.
Che dirigerà proprio lunedì 21 gennaio una versione...
No, non dirigerà, Marco, non dirigerà, magari suonerà.
Scusa, certo, che
beh,
scemo.
Oggi...
Ma perché stavamo parlando di Riccardo Muti.
Pronto?
Pronto.
Pronto, maestro Cappello, buonasera, grazie per averci regalato questo momento telefonico.
Grazie.
Allora, ricordiamo che il maestro Cappello è stato anche direttore del Conservatorio di Parma. E niente, noi la chiamiamo perché lunedì prossimo, quindi lunedì 21, presso la Casa della Musica, ci sarà un concerto molto interessante. Avremo l'occasione, appunto, di ascoltare la quinta sinfonia di Beethoven suonata al pianoforte. Quindi la domanda che sorge spontanea è quella, è questa: suonando la quinta sinfonia al pianoforte, come può realizzare in maniera così diversa? Allora, in un'orchestra l'incipit diciamo non annoia in qualche modo, perché viene interpretata da diversi timbri. Abbiamo prima il flauto, poi l'oboe, poi i violini e i vari registri. Al pianoforte invece, come ha trovato, appunto, la trascrizione, e soprattutto quale trascrizione ha utilizzato per realizzare, appunto, questa sinfonia?
Ecco, guardi, lei ha posto la domanda nei termini più giusti. Effettivamente il problema di una trascrizione, la trascrizione di un brano, di qualsiasi brano in questione, insomma, di qualsiasi brano si tratti, il problema è sempre quello di ricordare in qualche modo, no, la struttura sonora, così, in questo caso dell'orchestra, visto che si tratta della quinta sinfonia di Beethoven. La trascrizione è quella che offre più possibilità in questo senso, ossia di ricordare i colori orchestrali. La trascrizione, dicevo, è quella di Franz Liszt. Liszt ha trascritto tutte e 9 le sinfonie per pianoforte solo e anche per 2 pianoforti. Ha fatto anche una trascrizione per 2 pianoforti delle sinfonie di Beethoven. Certo, diciamo che le difficoltà esecutive al pianoforte di una trascrizione, come dicevo prima, di qualsiasi tipo di trascrizione, qualsiasi brano, e in questo caso in modo particolare delle sinfonie di Beethoven, risulta alquanto complicata e alquanto problematica per via di questa necessità, ossia in qualche modo ricordare, come dicevo prima, quelli che sono i timbri orchestrali dei vari strumenti, certo, presenti in orchestra.
Una domanda, maestro, ma è una trascrizione nel senso che, come posso dire, realizza semplicemente sul pianoforte le note scritte da Beethoven, o è anche una parafrasi, un'elaborazione, ci sono note in più che Liszt aggiunge nell'interpretazione modificando la partitura originale, cioè una reinterpretazione o una trascrizione pura?
Guardi, la trascrizione del brano è fedele a quella originale, no, per orchestra. È ovvio che dovendo trasferire tutta la massa orchestrale nell'ambito di un solo strumento, è evidente che delle modifiche proprio strutturali ci debbano essere, ma certo, non dal punto di vista dell'originalità del brano, ma è ovvio che insomma le note suonate da 60 strumenti, insomma, si devono condensare nell'ambito di 10 dita, e questo lei può ben immaginare che cosa significa. Certo. Ma più che aggiungere, direi che lì ha dovuto necessariamente togliere, no, delle
già,
cose,
certo.
Perché non è possibile altrimenti, data anche l'estensione sonora l'orchestra aggiunge.
Ma noi siamo
nell'ambito pianistico.
Certo,
certo, ma noi siamo sicuri che sostituirà fedelmente l'orchestra, perché io conosco già, ho già avuto modo di ascoltare il suono del maestro Roberto Cappello, ed effettivamente è un suono che invade davvero,
guardi,
la sala.
Sì, ma guardi, trattandosi poi tra l'altro appunto di una trascrizione, no, da un'opera originale, è evidente che, e questo lo dico molto sommessamente, in questo caso c'è anche l'intervento da parte dell'interprete in qualche modo di portare degli aggiustamenti proprio in virtù di quella che no, è la, come dire, la versione originale, perché insomma leggendo attentamente e avendola studiata attentamente, è una composizione che suono da diversi anni questa, e quindi avendola, come dire, analizzata anche al cospetto della partitura originale, a volte ci si rende conto che forse qualche modifica anche alla stessa trascrizione è possibile, proprio per rendere per avvicinarsi ancora un pochino, certo, di più, se mai fosse possibile, no?
Certo.
A quella che è proprio l'impostazione originale dell'autore, ma sì, sì, sono tentativi.
Fa parte del gioco, insomma, già è una trascrizione, quindi è uno scendere a compromessi, ci sta anche che ci sia da parte dell'esecutore poi una rielaborazione.
Una piccola rivisitazione qua e là, ma certamente.
In virtù della musica poi alla fine, quindi è giusto così, insomma.
Certo, anche perché, guardi, poi io credo, insomma, lo spirito di queste trascrizioni è quella sempre di, come dire, di ricondurre ad una dimensione più domestica, passatemi il termine, no? Dell'ascolto e dell'esecuzione di alcuni brani che altrimenti non sarebbe possibile fruire di, no, insomma, quando ho scritto quando ho fatto queste trascrizioni l'ho fatto anche oltre che rendere un omaggio al grande Beethoven, anche per, come dire, per rendere più fruibile anche l'ascolto, il godimento proprio spirituale,
certo. Ricordiamo che
di questi brani nell'ambito della sua carriera concertistica, insomma, una volta non c'erano né la televisione, non c'erano i dischi, non c'era la radio,
certo, infatti
non c'era YouTube,
assolutamente, quindi era un modo con cui le composizioni anche venivano circolavano e venivano conosciute. Noi anche se viviamo nell'era di YouTube, invece noi invitiamo lo stesso i nostri ascoltatori a presenziare a questa esecuzione dal vivo di questa trascrizione di Franz Liszt per pianoforte della Quinta di Beethoven che stiamo ascoltando insieme nell'arco di questa puntata. Abbiamo fatto il primo movimento, adesso affrontiamo gli altri movimenti, e quindi invitiamo tutti al concerto di Roberto Cappello lunedì 21 gennaio alle ore 20:30 presso la Casa della Musica. Grazie maestro di essere stato
grazie
con noi.
Grazie a voi e buon ascolto e buon proseguimento.
Grazie
di
mille,
grazie.
Ci vediamo lunedì.
Grazie.
Un abbraccio.
Grazie anche a voi, grazie.
Andiamo avanti.
Ecco, quindi
andiamo
questa
avanti.
È stata appunto la testimonianza di questa esecuzione, ma noi proseguiamo oltre il primo tempo e arriviamo al secondo momento.
Arriviamo al secondo movimento che è il mio preferito, Marco. Io finalmente...
l'hai detto, non ti sbilanciavi
mamma mia.
Prima invece.
No, non mi sbilanciavo, ma davvero è un tema meraviglioso.
Intanto,
io voglio subito...
Hai visto che un nostro ascoltatore ci saluta da Parigi,
oh,
che meraviglia.
Parigi.
Grazie, Radio Revolution a Parigi. Nota nella città della musica anche da un certo punto di vista, almeno
sì,
per un certo
sì.
periodo.
Allora, ascoltiamo questo secondo movimento con un tema davvero dolce, perché i secondi movimenti solitamente sono molto dolci, con un tema partono nel piano. Infatti Beethoven nella partitura scrivevo piano e dolce.
Eppure qualcosa forse succederà.
Qualcosa succede. Ascoltiamo insieme. L'uomo, abbiamo ascoltato il destino fino adesso, finalmente l'uomo, la natura dell'uomo.
Thank you.
fatto un po' ascoltare il secondo movimento dall'inizio, perché volevamo farvelo gustare nella sua bellezza.
Non possiamo ascoltarlo tutto, però cosa succede? Tutto. Praticamente Beethoven in questo secondo movimento, se lo volete ascoltare tutto, sentirete che rifà questa prima sezione, però variandola, modificandola, cambiando gli strumenti, aggiungendo più note, togliendo note. Quindi sono delle vere e proprie variazioni dal punto di vista compositivo. Che dici, Monica? Passiamo al terzo tempo? Volevi dire qualcosa?
Passiamo al terzo tempo. Sì, volevo dire qualcosa, ma il tempo è purtroppo è breve, quindi dobbiamo andare avanti. Dobbiamo andare avanti.
Perché siamo arrivati al terzo tempo, no?
Eh sì, siamo al terzo, siamo su quattro.
Su quattro, tre su quattro.
Dai, sembra una partita di rugby. Dai, che ce la possiamo fare.
Il terzo
dai.
Tempo, il terzo tempo è uno scherzo. È uno scherzo. Cos'è uno scherzo? Perché lo scherzo in musica, Marco?
Allora, praticamente lo scherzo è semplicemente un modo nuovo, che tra l'altro anche questa è una novità di Beethoven, con cui Beethoven chiama quelli che un tempo erano i minuetti. Quindi comunque derivano ancora, anche gli scherzi derivano dalla danza, da questa forma ternaria, quindi una danza, quindi fa riferimento anche in questo caso, come la fanfara che abbiamo sentito nel secondo tempo, a qualcosa di estremamente umano, di domestico, di cameristico, cioè la danza come un momento di convivialità fra persone. E negli scherzi di Beethoven in realtà le velocità sono maggiori che nei minuetti delle sinfonie dei compositori precedenti a Beethoven, quindi lo scherzo è più veloce del minuetto, però rimane ancora un eco di questa dimensione della danza e del movimento da un certo punto di vista. E nel caso di Beethoven, in questa sinfonia così appunto legata al destino, c'è qualcosa di grottesco e di inquietante ancora nel clima di questo movimento. E che dici? Ascoltiamo subito l'inizio di questo terzo movimento.
Ascoltiamo subito l'inizio del terzo movimento. L'unico suggerimento che mi viene da dirvi è che immaginate un fantasma, il fantasma del destino che è presente all'interno di questo movimento. Quindi se prima al primo movimento destino, secondo movimento abbiamo l'uomo con la fanfara, adesso ritorna sotto forma di fantasma il destino davanti all'uomo.
Danza, abbiamo sentito questa danza così grottesca, perché c'è un elemento comunque allegro, in fondo allegro si chiamano anche proprio come indicazione, Beethoven scrive allegro, ma non è poi tanto allegro, anche perché poi durante questa danza grottesca c'è proprio questo pam 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 pam, pam 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 pam, che ancora richiama l'inizio di tutta la sinfonia, appunto il destino che bussa alla porta. E qui arriviamo a un altro passaggio che stava per cominciare, ma l'abbiamo interrotto perché appunto vogliamo farlo concentrare l'attenzione su questo. Comincia un passaggio di quale strumento
orchestrale? Bastardissimo, un passaggio bastardissimo. Allora,
Beethoven ci ha dato dentro.
Ci ha dato dentro con i contrabbassi. I contrabbassi hanno, con quello strumento enorme, hanno da fare 1000 note. E io ho una sorella contrabbassista che, vabbè, adesso si arrabbierà con me, ma le dico qui in diretta che non voleva essere chiamata. Però lei, anche lei sa quanto è difficile questo passaggio, perché gli studenti per 3 anni studiano questo passaggio e sperano un giorno di poterlo suonare. Quindi loro aspettano lì qualche direttore che li chiami per eseguirlo all'interno di questa sinfonia. Ascoltiamo subito, fateci caso alla velocità delle note che hanno i contrabbassi durante questo movimento. Caso al dialogo dei diversi strumenti. Non sono solo i contrabbassi, anche i violini.
Tra l'altro in buoni rapporti con un contrabbassista italiano che ha scritto un famoso concerto per contrabbasso, Dragonetti, che viene studiato appunto dagli allievi di contrabbasso, e probabilmente si pensa che anche questa difficoltà fosse dovuta proprio anche dalla conoscenza di questo grande strumentista che era abile a suonare. Forse i nostri ascoltatori non sanno. Abbiamo in linea? Proviamo a chiamare Giuseppe? Ci proviamo?
Proviamo? Attenzione. No, lui non credo che
risponderà, ma noi proviamo.
Non credo che risponderà. Facciamogli lo scherzo.
Sorpresa.
Oggi c'è Diera.
Vai tu, a parte io che non mi conosce, non riconosce la voce magari.
Secondo me non risponderà,
mannaggia.
Ma perché stava studiando.
Il passaggio della quinta di Beethoven.
Stava studiando il passaggio.
C'è il destino che bussa alla porta e poi c'è tu, farò un pezzo solo tu. Niente, non ce l'abbiamo, però lo diciamo noi allora, comunque lo non diciamo abbiamo noi. La testimonianza diretta, però il contrabbasso è talmente grande, forse i nostri ascoltatori questo non lo sanno, ovviamente non ci hanno mai pensato, che dovete pensare che la distanza fra due note, ma sono tanti centimetri, quindi immaginate a questa velocità dover passare da una nota all'altra, vuol dire fare degli zompi che io vi invito a cercare, quinta sinfonia, bass, solo. E potete vedere i video di questi matti che vanno su e giù sulla tastiera del contrabbasso facendo delle distanze siderali a una velocità cosmica. Veramente una cosa incredibile.
Incredibile. La particolarità di questa sinfonia è che, è vero, come abbiamo detto, è divisa in quattro movimenti. Ma la novità vera è che ogni movimento è diviso, ma tra il terzo e il quarto movimento non c'è alcuna divisione. È tutto collegato. Ed è collegato in maniera davvero magistrale, perché passiamo da un momento in cui sembra che quasi del destino ce ne siamo liberati, ci siamo tolti questo spavento, era tutto un brutto sogno magari, ma in realtà poi ritornerà sotto forma di un'altra, sotto un altro aspetto, quasi con una consapevolezza diversa. Proviamo ad ascoltare questo legame che c'è tra il terzo movimento e il quarto movimento, quasi senza accorgercene. Vi guido io intanto durante l'ascolto. Sembra quasi che si stia sgretolando proprio il destino, questi pizzicati, tutto nel piano. Qualcosa sta cambiando, sta succedendo qualcosa. Forse sta arrivando la luce? C'è un crescendo che raggiunge un fortissimo. Questo è il quarto movimento. Trionfale. Thank you. abbiamo sentito ormai il trionfo, la luce, tutto in Do maggiore, particolare, vero Marco? Do maggiore, come inizia la sinfonia?
Esatto, perché la sinfonia comincia in Do minore, ovvero comincia con alcune note appartenenti alla scala di Do minore che danno proprio questo senso così negativo, così oscuro, così cupo.
Simone, se n'è andato Marco. Dove sei andato? Alla tastiera.
Queste note. E questo è l'accordo su cui sono basate. Do minore. E invece questo finale cambia, basta cambiare una piccola nota. E diventa maggiore. E questo finale della sinfonia è proprio ottenuto con questo piccolo cambio. Si passa dalla scala di Do minore alla scala di Do maggiore. C'è sempre Do che è in comune. Questa è la grandezza. Non è che si passa da una scala minore qualsiasi a una scala maggiore qualsiasi. È la stessa scala, ma che cambia colore, cambia clima. Come dicevi tu, la luce rispetto al buio. Tra l'altro Monica mi spiegava, da buona direttrice d'orchestra, che in effetti questa è anche una sinfonia, dove l'abbiamo sentito già adesso in questa pienezza orchestrale, Beethoven per la prima volta lui inserisce uno strumento anche particolare nell'orchestra.
È stato un grande innovatore. Prima di questa sinfonia nessun compositore ha avuto il coraggio in qualche modo di inserire i tromboni all'interno dell'orchestra. L'aveva fatto Mozart all'interno del Requiem, ma si tratta di una composizione completamente diversa, non è la sinfonia. Quindi un ascoltatore, uno spettatore vede questi strumentoni in fondo all'orchestra e non suonano per tutto il tempo, solo alla fine. Quindi aspettano quasi una ventina di minuti, forse anche di più, per suonare nell'ultimo movimento.
E quando entrano però in effetti li si sente. L'effetto è chiarissimo, cioè Beethoven li usa proprio per questa liberazione, questo senso di liberazione che vuole dare all'inizio di questo movimento.
Eh già, e poi non solo, perché non sono solo i tromboni, ma anche altri due strumenti lui introduce all'interno dell'orchestra: l'ottavino, che è un flauto più piccolo che fa suoni acutissimi, è un flauto piccolo, e il controfagotto, che è uno strumento molto basso.
Al contrario,
esatto.
Il fagotto
l'abbiamo conosciuto nella seconda o terza puntata. Il controfagotto, immaginate che è ancora più grande, quindi avendo un tubo ancora più lungo produce
molto
suoni
evidente.
Ancora più gravi. È grande come contrabbasso, sta al contrabbasso solo nella famiglia dei legni.
Raddoppiare ancora di più questi bassi potenti che già l'intera sinfonia ha al suo interno.
Noi quindi per questo finale della puntata abbiamo deciso di far ascoltare l'ultimo movimento integrale, quasi al posto della sigla. Concludiamo qui, noi ci salutiamo adesso. Però Monica, prima di salutarci, vuoi farci capire un po' cosa succede? Perché è vero, comincia in maniera trionfale, poi cosa succede?
Comincia in maniera trionfale.
Cioè ci liberiamo davvero del destino o in qualche modo no?
In qualche modo no. Il Beethoven cosa ci dice? Ci dice: ormai abbiamo capito che del destino non possiamo liberarcene, e quindi è quasi una consapevolezza, una rassegnazione ormai conclusiva. Il destino è dentro ognuno di noi, dobbiamo solo saper vivere, saper andare avanti. E quindi la sinfonia finisce in maniera trionfale, ma al suo interno non dimentica il pa-pa-pa-pa, il ritmo. Quindi non ci resta che salutarci.
Ci salutiamo, l'appuntamento lo ridiciamo è per lunedì sera alla Casa della Musica alle 8:30, alle 20:30 per la trascrizione di questa sinfonia per pianoforte ad opera di questo grande compositore romantico quale Franz Liszt. E
il nostro piccolo appuntamento invece
giovedì prossimo, sempre alle 19:30 con Prendi Nota. E
vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri social, sui profili social di Facebook.
Meno male che c'è Simone, perché io sennò qua già
sì, vabbè, dai, con tutte le cavolate che ho fatto questa sera, dai.
Ma non è vero. No, allora ovviamente abbiamo la pagina Facebook, abbiamo la pagina Instagram, Prendi Nota, appunto, e quindi ci potete seguire. E anche ci piacerebbe eventualmente, come già qualcuno sta facendo, che se ci sono domande, perché magari in diretta non sempre viene o il coraggio o l'istinto di farle, noi siamo assolutamente reperibili. Ci potete scrivere quando volete, per curiosità, suggerimenti, qualsiasi cosa, sui nostri social.
Quindi vi salutiamo, un
vi
saluto da
una
Monica,
buona serata.
Monica Rossetti,
Marco Pedrazzi
e Simone Bottalico. Buonasera.
Quarto movimento della Quinta Sinfonia.